minori,
anziani,
volontariato,
tossicodipendenti,
carcerati,
senza fissa dimora,
minori, tossicodipendenti, minori,
anziani,
carcerati.
Infatti, più azione, meno parole.
Benvenuti da Eliana Astorri con il nostro consueto appuntamento del giovedì con il sociale e l'ambiente, rubrica oggi dedicata ai 20 anni di Hauser, l'associazione che da anni si occupa di anziani. Poi parleremo dell'iniziativa Fa la cosa giusta, la Tre giorni a Genova per il commercio etico ed infine parleremo di persone con sindrome di Down con l'associazione Pianeta Down. Ma prima un paio di piccole buone notizie. No alla pena di morte. Mwai Kibaki, presidente del Kenya, ha emanato un decreto legge che commuta tutte le sentenze capitali in attesa di esecuzione, circa 4.000 persone, in condanne all'ergastolo. L'Ecuador è un paese alfabetizzato. Da agosto 2007, quando è partito il programma nazionale di alfabetizzazione, la percentuale di popolazione che non sa leggere, scrivere e fare di conto si è ridotta dal 9% al 2,7%. Nel paese rimangono 243.000 analfabeti. Ciclo incentivi. Da domani 25 settembre il Ministero dell'Ambiente mette a disposizione altri 14 milioni di euro di finanziamenti per le due ruote, 7 milioni 700 mila euro per le biciclette, 5 milioni e 100 per ciclomotori ibridi o elettrici, 1 milione 700 mila per sanare gli ordini rimasti in sospeso dai precedenti incentivi. I fondi copriranno fino al 30% del costo d'acquisto del veicolo. Oggi e domani a Firenze si celebra il ventennale di Hauser, l'associazione che si occupa delle persone anziane, delle loro esigenze e della loro valorizzazione sociale. Conosciamola meglio con Michele Mangano, presidente Hauser. Presidente, buongiorno, benvenuto.
Buongiorno a voi, grazie.
Ci vuole presentare l'Hauser e la sua attività per coloro che non la conoscono?
L'Hauser è un'associazione di volontariato e di promozione sociale che si rivolge prevalentemente alle persone anziane, over 65, ma ha buoni rapporti anche con fasce giovanili per quel rapporto intergenerazionale che spesso si crea nelle attività di volontariato e di promozione sociale. Faccio un esempio: i nonni civici hanno un rapporto fra le generazioni anziane e anche i giovani delle scuole superiori per le attività che svolgono. Conta 300.000 soci, 40.000 volontari, si occupa del filo d'argento, che è quel numero verde al quale gli anziani possono rivolgersi per l'assistenza, per la compagnia telefonica, per l'attività di mobilità, e poi alle università, 260 università popolari della terza età, e le aree tematiche del turismo sociale e della cooperazione internazionale. Quindi è un'associazione che opera a 360 gradi nel mondo della solidarietà e del rapporto soprattutto intergenerazionale.
Voi ponete molto l'accento sulla valorizzazione sociale dell'anziano in quanto risorsa, come?
Beh, noi pensiamo che, ed è il messaggio che vogliamo mandare proprio in questi giorni con il nostro 20° anniversario, cioè che della nascita dell'Hauser, cioè che l'anziano è una grande energia rinnovabile per la società, per la comunità in cui vive. Vogliamo sfatare il cosiddetto luogo comune dell'anziano seduto in panchina che fissa il vuoto in attesa della morte. Ecco, l'anziano non è questo, non è neanche un peso per l'assistenza della società. Ci sono oltre 11.500.000 di over 65 che hanno voglia di vivere, stanno discretamente bene, vogliono progettare il loro futuro, e dunque questo è il messaggio che noi vogliamo mandare: valorizzare questa possibilità e questa opportunità che la società ha di contare anche sulle persone anziane. Questo è il messaggio fondamentale, e attraverso questo la valorizzazione di questo impegno civile.
Cosa prevede il programma di questi due giorni, oggi e domani, per festeggiare i 20 anni dell'Hauser?
Beh, guardi, oggi intanto vogliamo riconoscere con una targa l'attività, l'impegno, l'intuizione che hanno avuto i miei predecessori, cioè i precedenti presidenti, a partire da Mario Corsini, che intuì questa grande esigenza dell'auto-organizzazione dei servizi nella società civile e che fu un passaggio importante, poi con la continuità attraverso Elio D'Orazio e Maria Guidotti che sono stati, e vogliamo anche premiare un volontario che indicano le singole regioni come, diciamo, come un premio, con un riconoscimento simbolico a tutte le regioni, a tutte le associazioni che operano nell'ambito territoriale, perché è proprio attraverso loro che è attraverso la loro attività che l'Auser è cresciuta tantissimo in questi anni. Domani invece ci sarà un momento di approfondimento sugli stili di vita, sul condizionamento che spesso la società, il mercato mette in campo anche fra le persone anziane, condizionandoli nei loro acquisti, e quindi rendere attraverso questo approfondimento l'anziano più consapevole nella scelta degli acquisti che deve fare, di come vivere nell'ambito di questa società moderna e postmoderna.
Mangano, per avere ulteriori informazioni?
Quello, in questo caso bisogna rivolgersi al sito internet oppure ogni circolo che è presente nel comune dove l'Auser è insediata, insomma.
Grazie a Michele Mangano, presidente Auser. Grazie per essere stato con noi, in bocca al lupo.
Grazie a voi, grazie tante.
Il sito dell'Auser è www.auser.it. Domani sabato e domenica appuntamento con il commercio etico, il consumo critico e gli stili di vita sostenibili. Una 3 giorni nel porto antico di Genova per la seconda edizione di Fa la cosa giusta. Vediamo di cosa si tratta con Deborah Lucchetti, coordinatrice della fiera. Lucchetti, benvenuta.
Buongiorno a tutti.
Quali sono gli obiettivi di Fa la cosa giusta?
Gli obiettivi di Fa la cosa giusta sono 2 essenzialmente. Il primo è offrire alla cittadinanza il massimo livello possibile di offerta di prodotti e servizi impostati sul tema della sostenibilità ambientale e sociale. Quindi l'idea è che ciascuno di noi può fare la sua parte per cambiare stile di vita e contribuire a un pianeta più sicuro, più sano e più giusto. Dall'altra parte, fare incontrare gli operatori che si occupano appunto di produrre beni e servizi sostenibili con le istituzioni per cercare di fare avanzare sempre di più e fare, come dire, riconvertire sempre di più in chiave ecologica l'economia.
Di quali settori di vita sostenibile si occupa maggiormente e Fa la cosa giusta, più che altri?
Noi cerchiamo di occuparci un po' di tutto, specialmente con il programma culturale che è veramente molto vasto, che parlerà di cibo, parlerà di energia, parlerà di filiere tessili, parlerà di imprese ambiente, di città in transizione, di mobilità, di comunicazione, di turismo responsabile, di finanza etica, di salute.
Quindi a tutto campo?
A tutto campo. Poi ci saranno gli stand dove si potranno trovare anche i prodotti concreti, quindi chi vuole imparare qualcosa di più e capire quali sono i contenuti che stanno dietro i prodotti può farlo, ma chi semplicemente vuole cominciare acquistando un panino biologico, una verdura biologica, un prodotto tessile bioequo, può cominciare anche solo da lì e avvicinarsi lentamente a quelli che poi sono invece i contenuti e le pratiche.
Parliamo della gestione dei rifiuti. Il cittadino può essere sensibile a questo, ma le istituzioni poi forniscono strutture e mezzi per poter sostenere e invogliare questo tipo di scelta?
Sicuramente intanto è fondamentale che ci sia una doppia, appunto, una sinergia. I cittadini possono fare molto e devono fare molto, per esempio aumentando la capacità di fare raccolta differenziata e riducendo l'origine e la produzione di rifiuti. D'altra parte, senza un intervento pubblico e politico non si va da nessuna parte. Infatti quest'anno per la seconda volta noi faremo un seminario sui rifiuti a cui sono invitate tutte le autorità locali, compresa la SPA del Comune, la AMIU che gestisce i rifiuti, proprio perché senza un'attivazione di pratiche e di politiche adatte alla riduzione dei rifiuti non si va appunto da nessuna parte. Quindi è importante che ci sia una partecipazione del cittadino, ma che ci sia anche una presa di coscienza pubblica e che si sappia finalmente indirizzare risorse e scelte in una direzione di maggiore sostenibilità.
Sappiamo ormai quali sono le energie alternative, ma cosa sono le economie alternative?
Le economie alternative sono quelle forme di economia che sono, come dire, che comprendono al loro interno stati di relazione sociale, lealtà, fiducia e che si basano su un concetto di produzione, distribuzione e consumo che non mette al centro i profitti, ma mette al centro il fatto che occorre sviluppare appunto prodotti e servizi per il bene comune, e quindi bisogna farlo avendo ben presente che produrre significa anche avere degli impatti sociali e ambientali, e quindi significa anche tenere conto del benessere delle persone, dei lavoratori e dell'ambiente.
Come insegnare ai bambini questo diverso modo di vivere, evitando sprechi, riciclando, differenziando?
Beh, innanzitutto bisogna dire che i bambini sono quelli che imparano più velocemente, che poi sono in grado anche di condizionare le famiglie. Infatti la fiera è uno spazio molto interessante anche perché offre dei laboratori proprio per le scuole di questa natura. Quindi cominciare anche lì, sin da piccoli, nelle scuole, nei luoghi di educazione, quindi non solo le famiglie ma anche presso tutte le agenzie educative, a far percepire ai ragazzi e ai bambini che anche loro appunto possono cambiare qualcosa a partire dal loro stile di vita individuale, che questo stile di vita individuale ha qualcosa a che vedere con il mondo, quindi da come io appunto utilizzo i miei rifiuti, a come sono in grado di riciclarli, a come sono in grado di utilizzare la mia fantasia e la creatività, ecco, tutto questo può incidere positivamente sui destini del mondo.
Cosa prevede questa 3 giorni di Fa la cosa giusta?
Allora, ci sarà, come dicevo prima, un programma molto vasto di seminari e laboratori. Poi vi saranno 3 convegni principali, il primo al quale lanceremo la 2ª edizione della guida Fa la cosa giusta, che quest'anno appunto è stata completamente rinnovata, che verrà presentata in fiera. Poi ci sarà un convegno importante sul tema dei conflitti, delle guerre e dell'immigrazione, che hanno molto a che fare con i temi dell'economia, dell'economia giusta oppure dell'economia sbagliata, cioè quella che produce conflitti insanabili. E poi faremo un convegno finale con tutti i presidenti della provincia, del comune, della regione, per confrontarci proprio sui temi dell'altra economia e su come insieme è possibile intraprendere delle interlocuzioni, dei percorsi per favorire non solo la crescita di queste modalità di produzione e consumo, ma anche favorire l'espansione, in qualche modo il consolidamento. E poi ci saranno appunto più di 70 stand, concerti, attività teatrali, laboratori in fiera, possibilità di installare l'open source, insomma una fiera con tantissime offerte, ci saranno anche possibilità di mangiare in maniera bioequa, con filiera corta, chilometro zero, insomma una fiera veramente della sostenibilità a tutto campo.
Appuntamento allora al Portico Antico di Genova, venerdì, sabato e domenica, con la 2ª edizione di Fa la cosa giusta. Grazie a Deborah Lucchetti, coordinatrice della fiera. Lucchetti, grazie per essere stata con noi.
Grazie a voi.
È partita la settimana scorsa e terminerà il 5 dicembre l'iniziativa Pinguini nel deserto. Si tratta di un concorso per tutte le scuole d'Italia, promosso dall'Associazione Pianeta Down e patrocinato dal Ministero della Pubblica Istruzione. Ce ne parla Alessandro Mosconi, consigliere dell'associazione e padre di un bambino con sindrome di Down. Mosconi, benvenuto.
Grazie, buongiorno a tutti.
Ci può presentare l'Associazione Pianeta Down?
Sì, l'associazione Pianeta Down nasce, diciamo, nel 2004 a partire dall'incontro di alcuni genitori su uno dei luoghi dove la gente si ritrova più facilmente ultimamente al giorno d'oggi, cioè un forum su internet, diciamo. A partire da quell'esperienza si è creato l'associazione, che ha un pochino come intento quello di diffondere la cultura della non diversità. Ecco, diciamo, l'associazione, essendo nata su internet, non si caratterizza da un punto di vista territoriale e quindi è diffusa un pochino su tutto il territorio nazionale, per cui le sue iniziative sono essenzialmente di carattere culturale. Abbiamo pubblicato un libro che, guarda caso, si chiama Come pinguini nel deserto, nel 2006, è un opuscolo che parla di come affrontare la comunicazione della diagnosi quando nasce un bambino con la sindrome di Down, e ora stiamo tentando di raggiungere il mondo delle scuole, dove in realtà si fa essenzialmente cultura ed educazione, perché ci si rende conto che quello è il luogo dove si formano le persone del domani e quindi dove si gioca il futuro dei nostri figli e la loro integrazione nella società.
Lo slogan del concorso, Pinguini nel deserto, sta a indicare cosa?
Beh, indica essenzialmente quello strano stato di smarrimento che può nascere sia nei nostri figli all'interno di un ambiente che non è magari propriamente accogliente, ma anche lo stesso atteggiamento che magari le persone cosiddette normodotate possono avere quando incontrano una persona con cui magari non sanno precisamente come rapportarsi.
Quindi da entrambe le parti?
Da entrambe le parti sicuramente, quel piccolo muro di imbarazzo e di indifferenza che spesso è la causa principale dell'incomprensione di due mondi e che basta smontare mattoncino per mattoncino, perché a volte è proprio costruito sul nulla questo muro.
Lei ha un figlio con sindrome di Down. La persona con sindrome di Down è ancora percepita come diversa?
Diciamo che questa difficoltà sicuramente esiste, però come le dicevo io la vedo quasi esclusivamente come un problema di carattere culturale, che penso che con l'abitudine, la frequentazione, la possibilità di vivere insieme esperienze che siano costruttive e creative può sicuramente essere abbattuto.
Si ha paura di ciò che non si conosce?
Sì, è sicuramente paura di ciò che non si conosce. Mio figlio ha 22 anni ormai e dopo aver passato e concluso tutta l'esperienza scolastica, ora è felicemente inserito anche nel mondo del lavoro e lavora come aiuto cuoco in un grande hotel della mia città.
Parliamo dell'iniziativa, è partita da circa 10 giorni, come è stata accolta finora? Avete già dei dati questa iniziativa, il concorso nelle scuole d'Italia?
Beh, diciamo che è partito il bando ed è stato lanciato l'informativa un po' a tutte le scuole anche tramite via mail. Ovviamente, essendo un concorso che ha una durata di 3 mesi, ci aspettiamo il grosso del lavoro nell'ultimo mese, quando effettivamente le scuole avranno potuto lavorare e produrre un qualcosa, insomma, ecco. La cosa importante è che noi chiediamo che la partecipazione avvenga a livello di classe, non a livello singolo, perché questo è il livello che ci interessa, cioè quello della comunità di persone che in qualche modo si interroga e riflette sulla disabilità intellettiva e particolarmente chiaramente sulla sindrome di Down.
Per avere informazioni sulla vostra associazione, quindi su internet?
Sì, vi potete tranquillamente rivolgere al nostro sito internet che è www.pianetadown.org. Lì in prima pagina e in home page ci sono proprio anche tutte le informazioni relative al concorso.
Grazie ad Alessandro Mosconi, consigliere dell'associazione Pianeta Down. Mosconi, grazie per essere stato con noi, in bocca al lupo per questo concorso.
Grazie mille e soprattutto grazie a voi per averci sostenuto in questa nostra iniziativa che crediamo importante e speriamo anche utile.
Domani, venerdì 25 settembre, avrà luogo l'inaugurazione della mostra di opere di artisti disabili Sogno un mondo per tutti. Gli artisti fanno parte degli Amici, un movimento della comunità di Sant'Egidio costituito da migliaia di persone con disabilità mentale, con i loro familiari e amici. Domani alle ore 17:30 presso il Museo di Roma in Trastevere, piazza Sant'Egidio 1B. Sabato 26, invece, l'orchestra giovanile Uto Ughi per Roma suonerà in favore dell'associazione Antea. L'incasso della serata verrà interamente devoluto all'associazione No Profit, che da oltre 20 anni è impegnata nell'applicazione e diffusione delle cure palliative per assistere il paziente in fase terminale di malattia. Sabato 26, Uto Ughi per Antea, nella Basilica di Santa Sabina all'Aventino, alle ore 21. E ancora sabato 26 per la giornata dell'artroscopia, visite gratuite e tavola rotonda a Roma presso il CONI con il contributo dello stesso CONI e la Croce Rossa. Ortopedici visiteranno gratuitamente tutti coloro che vorranno prenotare le loro visite al numero telefonico 06 86 32 85 42. La rubrica infatti termina qui, appuntamento a giovedì prossimo. Grazie per averci seguito, buon proseguimento di ascolto da parte di Eliana Astorri.